Adesso ho ripreso, mi sto registrando, poi vediamo di legarci in maniera diversa. La storia come dialettica, appunto, la storia come a centro di tutto, la storia non più come nel Medioevo, la storia non interessa, la storia è un aspetto che riguarda una cosa particolare, la storia è centrale. E Nietzsche invece, che viene leggermente dopo da rispetto a Hegel e Marx, scrive un libretto sull'utilità e sul danno della storia, però entrando un po' in questa dialettica e sottolineando che la storia sarebbe meglio che non ci fosse, perché il superuomo non ha bisogno di una storia, però essendo che esiste, che bisognerà tenersela e curarla, ci sono tre tipologie di storia. Una storia monumentale, che è un po' come Erodoto, ricerca nel passato persone, modelli, valori, una storia di monumenti che non sono reperibili nel presente, un eroe glorioso come Garibaldi non ci sarà più, e quindi bisogna riprendere Garibaldi e riportarsi, rimodellare, non per ricostruire un Garibaldi oggi, ma per costruire un modello da toccare. E chiaramente facendo così si eleva all'altare Garibaldi e quindi si deforma la sua persona e diventa una sorta di statua di gesso o altro. Quindi si deformano il passato in questo modo. Fa il suo avvio la storia antiquaria, che è un altro modello di storia, cioè e qui ha nella storia, cioè che è tutto uguale nella storia. È tutto così importante che tutto è uguale. Ed è l'antiquaria, cioè come i negozi dell'antiquario. Se voi andate nel mercatino delle pulci trovate tutto, dal quadro che è una crosta immonda di un personaggio che non sapeva nemmeno tenere una penna, ma un pennello in mano, ma è di 200 anni fa e quindi bellissimo, a un documento che ha una sua rilevanza storico generale. Quindi è tutto uguale, perché passato è passato. E poi c'è la storia critica, che è quella che mette più in crisi Nietzsche, ed è appunto sulla questione dell'utilità della storia, perché queste due sono facili da criticare, cioè è la storia deformante del passato, la storia per la storia, sono di facile critica. La storia critica invece è quella che guarda al passato giudicando il passato, quindi condannando quello che Dio sta con le nuove valori. Ed è quella che lui dice è quella è la causa che ti rende vana la presunzione di poter fare a meno del passato. Anche se uno vuole fare a meno del passato, come dice, non si può fare a meno del passato. E quindi capite che anche in questo caso qua si aumenta anche chi è contrario aumenta l'importanza della storia. Stiamo parlando dell'Ottocento. Nel Novecento, soprattutto il Novecento italiano, è quello che dicevamo prima, è la colpa per cui vi trovate me qui pur facendo un corso di amministrazione digitale. Vi chiedete, avete fatto storia del pensiero politico, avete fatto storia contemporanea, fate costantemente storia, e Benedetto Croce. Che Benedetto Croce evidenia il nesso e l'importanza della storia in queste. Ho messo queste due frasi che sono, secondo me, fanno più di tante altre cose. Non c'è una distinzione tra fatto storico e fatto non storico. Un fatto è storico in quanto pensato. Capite cosa voleva dire l'idealismo? Se una cosa è pensata e nel pensiero, esiste. Se non è pensata, non esiste. Quindi il fatto storico esiste in quanto pensato, un fatto non storico sarebbe un fatto che non esiste, non esistente, già che non c'è altro che pensiero. La vita e la realtà è storia, nient'altro che storia. appunto, mi interessa adesso, non è che dobbiamo andare da dentro le dinamiche dell'idealismo, del neoidealismo italiano dell'inizio del Novecento, che ha tutti i suoi addentellati, i suoi problemi, non... però quello che mi interessa capire, che capiate, è questo, che anche nelle dinamiche politiche che vedremo, nelle dinamiche istituzionali, nell'inizio del Novecento, Croce è un artefice, un partecipante alla vita politica italiana del tardo Ottocento, inizio del Novecento, questa è l'idea. E l'importanza della storia si declina anche in queste cose. E la storia è sempre contemporanea, perché è evidente che un solo fatto interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto del passato. Quindi una cosa del presente ti muove al passato, non può essere diversamente, non è il passato che di per sé, il quale unifica con un interesse della vita presente, non risponde a un interesse passato ma presente. Quindi tu, quando interroghi anche studiare i Sumeri, studi per un interesse presente, quindi essendo che è una questione che interessa a te e pensa, e tu sei l'essere pensante, il passato è necessariamente storia contemporanea, sempre, anche se è uno studio di mille anni prima. Ma che cosa non avete trovato in tutto questo elenco di persone che dicono cose? Chi non c'è? O meglio, chi dice queste cose? Chi ha detto tutte queste cose tra l'idealismo, il marxismo, il nietzscheanesimo, il storicismo assoluto? Questi personaggi qui cosa sono? Cosa fanno di mestiere? Non sono storici, non avete trovato uno storico. Sono tutti filosofi. Di fatto è tutto un modo... Un moto di pensiero, se vogliamo, ma non è ancora storiografia, tra virgolette. Sono... E quindi dobbiamo andare però a parlare di storiografia. E l'andiamo a fare con il passaggio successivo, che si lega a questo, perché appunto l'idea della storia contemporanea è un'idea intelligente, interessante. Croce è anche degli addentellati storici, è un filosofo, adesso poi... chi lo fa passare per storico ha scritto delle storie, ma non è un filosofo. E Marc Bloch, noto ai più perché è amico di Barbero, quindi ciclicamente viene propinato da Barbero, ma Marc Bloch scrive nel 42-44, prima di morire, l'Apologia della Storia, che è un testo importante, interessante, che non riesce a finire, perché Marc Bloch partecipa della resistenza francese e ci finisce anche assassinato dai nazisti. E questa è una frase interessante che si lega abbastanza prima a quello di prima. L'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato, ma non è forse meno vano affaticarsi nel comprendere il passato se non si sa niente del presente. Le cose si legano. Ho già ricordato altrove l'aneddoto: accompagnavo a Stoccolma Henri Pirenne, che è il suo maestro. Appena giunti mi disse: che cosa andiamo a visitare come prima cosa? Sembra che vi sia un municipio nuovissimo, cominciamo da lì. Poi, come se volesse prevenire il mio moto di meraviglia, aggiunse: sì, se fossi un antiquario non avrei occhio per le cose vecchie, ma io sono uno storico e per questo amo la vita. Questa capacità di afferrare il presente, ecco davvero in effetti la qualità sovrana dello storico. E in un'altra parte dice che appunto lo storico è come l'orco delle fiabe, quando fiuta un uomo lo bracca e lo prende. L'idea è questa, cioè allo storico interessa la dinamica umana, il dispiegarsi umano, è quello che arriva anche fino a oggi. E di fatto Bloch sconvolge la storiografia insieme ad altri suoi diciamo, sodali all'inizio del Novecento, tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento in Francia, pubblicando quella che si chiama Nouvelle Histoire, perché la storia fino adesso abbiamo visto essere un insieme di eventi che possono essere letti come fatti o persone che hanno fatto qualcosa, ma sempre date e eventi di fianco trovi. Si chiama storia venemenziale questa. E la storia che vi propinano alle medie e al liceo, almeno una volta, Noiosa, noiosissima. Cioè, date delle battaglie e date delle paci. Loro cambiano appunto perché c'è questa roba, questo aspetto di interesse per l'uomo in quanto tale, non solo come attore nel passato. Si passa dallo studio di eventi e personaggi allo studio delle strutture, cioè quindi tutto quello che interessa. Quindi non solo più il fatto, ma la struttura che è dentro, in cui gli uomini hanno svolto, in cui quelli hanno operato. Quindi, oltre al metodo storico in senso stretto, ci sono nuove scienze sociali che sono nate nel tempo e che possono essere utili ad ampliare il raggio. Quindi si studia la sociologia, si usano metodi antropologici, si mettono metodi economici. E quindi la storia politica viene relegata in secondo piano. Questo succederà negli anni 20, anni 30, anni 40, anche perché c'era una storsione in quegli anni, in cui c'era una tensione da parte di stati totalitari di costruire dei processi di politicizzazione della storia in maniera eccessiva e in maniera funzionale alla propria propaganda. Quindi c'era l'idea di questo. Il problema è che la nouvelle histoire funziona se ragioni a 360 gradi, se però poi escludi il metodo storico e fai tutto il resto, succede che oltre all'acqua sporca mandi via anche il bambino e quindi non riesci a capire più niente. Quindi a un certo punto negli anni 60-70 c'è questo fatto per cui uno sapeva perfettamente che cosa aveva mangiato Luigi XIV, ma che cosa avesse fatto Luigi XIV non aveva un senso, non sapeva. E quindi capite che siamo contenti dei fagiani di Luigi XIV, però noi lo studiamo per una ragione, per delle ragioni, per delle funzioni. E quindi c'era bisogno di riprendere un po' quella storia politica che negli anni 70 ritorna, ma ritorna attraverso questa nuova lezione, quindi non più quella vecchia dei fatti, ma una storia attiva e importante. Ultima cosa che riguarda sempre la nouvelle histoire e che chiude così, vi tolgo la parte noiosa rispetto alla storia, è la suddivisione del tempo, perché noi abbiamo parlato del passato. Il passato però va classificato e strutturato nel tempo, perché uno per capirlo deve darsi delle date. Un altro storico della nouvelle histoire che è Fernand Braudel, noto per aver studiato il Mediterraneo, scrive quelli che sono i tempi della storia e adesso questi sono il testo, lo potete tranquillamente reperire nelle slide che saranno messe su Moodle. Dovete pensare al passato come a una sezione di un oceano. C'è una parte, i fondali, i cui movimenti, esiste la corrente nei fondali, ci sono. Sono molto lente, non sono visibili e quindi c'è una storia di base, una storia lentissima, che è quella che si chiama storia della mentalità, che quindi è quello dei rapporti tra l'uomo e l'ambiente. Quindi che lui chiama storia della mentalità, appunto, è una storia geografica, se volete, del rapporto che c'è tra l'uomo e l'ambiente che si modifica lentissimamente. C'è una storia materiale che quindi è la parte sopra, dove ci sono le correnti, iniziano ad esserci le correnti superficiali. E lui la chiama storia strutturale, ma appunto non state a guardare troppo i testi. L'importante è capire la questione. E lì è diciamo, una storia sociale, la storia dei gruppi, dei raggruppamenti, di come si modificano nel tempo queste cose. E da ultimo c'è la cosiddetta storia antiquaria o politica, che è quella della superficie, in cui appunto non c'è solo i submovimenti di sotto, ma ci sono anche quelli sopra che muovono, quindi le onde sono causate dai moti sotto, ma ci sono anche le oscillazioni sopra. E questi sono un po' i tempi. della storia e chiaramente anche noi dobbiamo usare la dimensione, la classificazione dei tempi, perché se diciamo un passato, il passato è una cosa generica. E allora generalmente si suddivide così la storia nell'Europa occidentale. Una preistoria, un'età antica, un medievo, un'età moderna, un'età contemporanea. E ci sono tre Achtung, tre nota bene, importanti, decisivi, fondamentali che dovete pensare. Innanzitutto, è un'operazione ex post. Chi viveva l'11 di ottobre del 1492 non è uno del Medioevo, come non è uno dell'età moderna, uno che è nato il 13 di ottobre 1942, solo perché il 12 ottobre è stata scoperta l'America. Quindi non si fa. La storia non si fa coi click, sono processi tendenziali che dopo vengono letti attraverso delle date significative. Quindi non vuol dire che la scoperta dell'America non sia significativa, è decisiva per la modernità, ma la data in sé non è un discrimine, una cesura necessaria. La stessa cosa succede con le questioni politiche. 14 luglio 1789, presa la Bastiglia, una data significativa, sì, certo, ma se voi leggete tutti i documenti che ci sono degli ambasciatori, piemontesi non capivano molto, ma anche altri, ancora nella seconda metà di luglio dell'89, non pensano alla rivoluzione. Un suo movimento, la Francia è sempre stata agitata, ma non pensano alla rivoluzione con la R maiuscola, alla morte del re. Dopo che è successo tutto questo, si dà necessaria importanza a quella data lì, ma è un procedimento ex post. È chiaramente un processo semplificatorio perché da un punto di vista dello spazio-tempo vale fino a un certo punto, perché questa è una definizione soprattutto e esclusivamente europea. Un cinese non ha questa suddivisione, posto che i cinesi abbiano un interesse verso la storia. E poi è difficile appunto fissare i contorni cronologici perché dobbiamo un po' rompere questi schemi che sono molto utili, molto comodi, però sono convenzioni. Basta che noi pensiamo che siano convenzioni e funzionano bene. Se invece pensiamo che abbiano veramente un'attività, una vera cogenza, non ce la facciamo a capirlo. Anche perché 1000 anni di Medioevo, capite che è difficile pensare che sia omogenea la struttura. Ok, quello che devo dire della storia ve l'ho detto, adesso passiamo alle istituzioni. Le istituzioni politiche sono un termine, anche questo, polisemico. E soprattutto sono un termine doppio, perché da un lato si parla di istituzioni, quindi latino instituire, porre. Un accento, accertare una norma, è una questione di ambito giuridico, tant'è vero che ci sono le istituzioni di diritto romano, quindi sono appunto un'azione, accertare o porre una norma. Da solo avrebbe appunto solo questo significato, aggiunto l'aggettivo politico, che invece deriva dal greco polites, quindi cittadino, che ha un ambito di carattere socio-filosofico, vuol dire quella che è la vocazione tipica dell'uomo, che è la vocazione ad associarsi. Quindi la storia delle istituzioni politiche, le istituzioni politiche hanno un elemento giuridico dato dall'accertamento di una norma o dell'istituzione di norme, un elemento politologico che è dato dalla necessità atavica dell'uomo di stare assieme, di costruire percorsi assieme, anche solamente per procreare. E l'elemento storico che invece è appunto l'elemento che identifica questi due in una dimensione temporale. Questo porta alla materia, la storia delle istituzioni politiche che studia apparati e organizzazioni politiche istituzionali e sistemi di regole. Questo è quello che studiamo noi. Al netto di tutto, c'è un grande soggetto della storia delle istituzioni politiche, soprattutto quelle dall'età moderna in avanti che facciamo noi. E qual è? Qual è il soggetto preminente delle istituzioni politiche? Questo è facile. Eh?
No, la politica no.
Eh beh, la politica, le istituzioni politiche, la politica è... Sì. Dove si è? Cioè...
Lo Stato.
Una dei grandi... Il grande tema, che poi si declina in maniera differente, è lo studio dello Stato nelle sue diverse forme, nella sua affermazione. E in quest'ultimo quarto d'ora passiamo appunto a scardinare questo concetto di Stato. Adesso questo lasciamo perdere. Lo Stato, sì, ve lo tolgo. Lo Stato, voi avete questa idea di Stato, che è l'idea di Max Weber, cioè l'idea di uno Stato moderno come associazione di dominio, forma di istituzione nel quale un determinato in un ambito di un determinato territorio ha conseguito il monopolio della violenza fisica come mezzo per l'esercizio della sovranità. Quindi un territorio, un popolo, un governo. Questo Max Weber nel 1919 diceva questo, nella politica come vocazione, vuol dire che lo Stato è una dimensione politica che sta su un territorio che da cui sottomette, diciamo così, in cui ci sono un determinato popolo. Così funziona molto bene. È un concetto sociologico, è un modello, un modellino da perfetto, che è così perfetto che non è praticamente mai esistito. E vedete, oh, come. Ma se voi ragionate anche solo questo, su i tre concetti, lasciamo perdere l'idea molto tedesca primi anni del Novecento, del monopolio dell'uso legittimo della forza, ma chiamate sovranità, e provate a descrivere in maniera unitaria e univoca territorio, popolo e sovranità, trovate tanti problemi, enormi problemi. Anche solo territorio. Come, cos'è il territorio? Come si esplica il territorio? Quali sono i livelli di confine? E poi, all'interno dello stesso territorio, se vigono realtà diverse, che facciamo? Che come si può... Cioè, ed è questo il termine più semplice. Popolo e... No.
Come nell'ex Jugoslavia.
Oppure altre, cioè il concetto...
può essere quello di Israele,
la Palestina.
Oppure dell'Ucraina con la Russia.
Sì.
Questo popolo che comunque una parte di popolo si sente russo.
Generalmente noi abbiamo l'idea del popolo che è, questa è una semplificazione nazionalista dell'inizio Ottocento, che il popolo è quello che parla una stessa lingua, passatemi il termine, che ha la stessa cultura e quindi parla la stessa lingua. Però non è detto che uno Stato debba necessariamente essere, avere il monopolio e l'uso legittimo della forza sulla gente che parla la stessa lingua. Non ci si trova nessuna parte. Oppure, viceversa, non è detto che tutti quelli che parlano la stessa lingua devono far parte della stessa Stato-Nazione. E allora, perché sennò a quel punto aveva ragione Hitler a annettersi l'Austria, perché parlano in tedesco anche loro, e quindi non vedo perché no, o gli Sudeti, o tutto quel che riguarda. Quindi il problema è che sono semplificazioni che nascono non tanto sul concetto di Stato, ma quanto sul concetto di Nazione, che è un'altra roba. Quindi bisogna ripensare un po' questo concetto. Ed è un po' quello che faremo in tutto il corso, cioè non è necessario che lo sappiate già adesso, però appunto, ad esempio, nell'età moderna dominano le monarchie composite, che sono fatte da realtà parallele governate da uno stesso governo, ma sono realtà una diversa dall'altra. Cioè, gli stati sabaudi, sono tutti hanno il duca di Savoia o poi il re di Sardegna, ma amministrativamente sono realtà concentriche. La Savoia aveva un certo tipo di diritto, Ducato d'Aosta ne aveva un altro, Nizza, la Sardegna era una sorta di colonia, quindi erano tutte realtà diverse che erano solo sopra col cappello dello stesso sovrano. È il concetto di monarchia composita che c'è anche e soprattutto in Spagna. Però, appunto, questo è un bellissimo concetto, ma bisogna storicizzarlo e quindi smontarlo, prenderlo, smontarlo, rifarlo, riusarlo, riprenderlo in continuazione. E poi se c'è un concetto che è costantemente, è sempre nella storia, è il concetto di Stato, che lo Stato è costantemente in crisi. Se voi andate in giro, lo Stato è quasi sempre costantemente in crisi. Ha problemi economici, ha problemi. E lo Stato infatti è in crisi fin dal 1909, quando Santi Romano dice lo Stato ormai è entrato in crisi, ormai lo Stato non esisterà più, così come l'abbiamo pensato non esisterà più, tranquilli. L'ente Stato, vero Bidareo della cento braccia, anzi il numero di organi, non esisterebbe che nella fantasia dei giuristi più o meno filosofi, mentre una realtà veramente positiva non potrebbe ammettere un'altra realtà al fuori degli uomini. Quindi lo Stato è perennemente in crisi. Quindi questo Stato gestore della vita civile e comunità attraverso leggi è in crisi costantemente. Però se voi pensate a che cosa succede, e anche noi abbiamo l'idea che lo Stato tutto sommato con l'Unione Europea, con tutto questo, il nostro Stato è un po' in crisi. Però quando c'è quando c'è un'epidemia di Covid-19 vi ha fatto stare a casa tutto il tempo quello Stato che ha il gestore della vita civile attraverso leggi. Quindi in realtà è in crisi. Dipende cosa. Certo che è in crisi se noi lo pensiamo così, è chiaramente in crisi, ma perché sarà sempre in crisi, è un modello. Provate a mettere un pezzo di plastica, cioè a inserire delle cose che non sono non malleabili, ma un pezzo di plastica dura su un tubo, cioè finché riesce a passare passa, ma poi a un certo punto si ferma, se invece c'è un liquido passa tranquillamente, quindi dovete pensare a questo. E difatti questo invece Schmitt, che è un altro filosofo di qualche anno più tardi, identifica questo problema, che non è lo Stato in crisi, ma quell'idea weberiana di Stato, quindi lo Stato come modello di unità politica, come titolare dello straordinario di tutti i monopoli, cioè il monopolio della decisione politica, questo può essere è in crisi, questo è in crisi, non lo Stato in sé. E quindi, chiudendo la nostra lezione, dobbiamo rompere questa equazione, cioè lo Stato come forza, coercizione, giudizio, dominio della legge, potere, è tutto corretto, ma se si dispiega in dinamiche nel tempo si vede che questo Stato non è necessariamente sempre stato così. Ad esempio, la questione della sovranità, e sarà uno dei primi temi che guarderemo con l'antico regime, i sovrani in quanto tali, come persona sovrani, nascono e sono la novità del 500-600 rispetto all'antecedente, e c'è una lotta costante. L'idea di sovranità assoluta nasce attraverso questo sistema, attraverso una lotta, quindi c'è una ridimensionamento del sistema della sovranità e lo Stato ne diventa una mediazione tra il principe e i ceti che prima dominavano, e quindi sono lo Stato come mediazione. La lettura della Nouvelle Histoire, per cui appunto ritorniamo anche a quello che ho detto prima, che sembrava una cosa un po' strana, quindi aprire lo sguardo non solo alle questioni che riguardano l'elenco delle costituzioni o le leggi fatte, ma anche aprendo attori diversi, tipo gli attori economici, si vede come questa dimensione, quest'ente Stato, sia in realtà problematico rispetto al sistema economico, e oggi è all'ennesima potenza, cioè la crisi che noi intendiamo sullo Stato è il fatto che ci sono non sono i rappresentanti politici che portano delle direttrici veramente effettive rispetto allo Stato, ma degli enti economici, finanziari in questo senso. Però chi l'ha detto che debba essere rappresentante politico a gestire lo Stato, seguendo quel concetto tradizionale? E poi bisogna anche un po' rompere a quel punto la dimensione, soprattutto nella contemporaneità, dell'Occidente, perché sennò facciamo dei danni inenarrabili. Perché il concetto di Stato, voi avete subito detto Israele e Palestina, che quello questione del popolo, questione, il concetto di due popoli e due stati dipende che cosa si intende per stati. Cioè il concetto di Stato è un'idea occidentale, quindi non vi siete mai chiesti perché Israele nel 48 è riuscito a farlo tipo in 5 giorni quello Stato, e la Palestina sono 50 anni, 80 anni ormai che non riesce a farlo, negli ultimi 60 per altre ragioni, ma nell'immediato? Perché non è in quella dimensione storica, e per sé gli stati arabi sono tutto tranne quelle robe che voi avete visto prima, territorio, popolo, coercizione, quindi dobbiamo anche lì relativizzare, tra virgolette, questo tema. Stato è Stato, ma è un modello diverso. E poi adesso ci sono effettivamente, gli stati hanno fatto questo percorso strano di concedere dei pezzi di sovranità, vuoi interna come succede nell'Unione Europea, vuoi attraverso realtà che ne organizzano la vita internazionale, se volete. L'ONU, che la sua funzione attuale ha dei grossi problemi, ma nasce come questo tentativo di anticipare il conflitto tra stati, perché uno dei grandi problemi della dimensione tra stati è che gli stati sono uguali di per sé formalmente tra di loro, quindi sono tendenzialmente anarchici, e quando una realtà è anarchica tende a rischia di avere uno che si sovrappone all'altro. E negli stati vuol dire che si fa la guerra, molto semplicemente. Quindi bisogna un po' rompere questi aspetti che sono corretti, ma non sono univoci e unitari, ed è solo imperativi, ecco, insomma. E quindi la dimensione storica ci aiuta a relativizzare questo, anche per poter non dire il semplice fatto lo Stato è in crisi o è colpa dello Stato, ma argomentandola, insomma. Io mi taccio. Ci sono dei questioni, dubbi, rimostranze effettive che non siano via etere perché non funziona internet, continua a non funzionare. È il tecnico, credo che...